questo è il podcast nel quale ci chiediamo perché la politica non piaccia a nessuno, beh, oggi abbiamo gioco facile ai noi, perché come forse qualcuno di voi ha visto già, il governo è stato battuto ieri in aula. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non ci sono stati voti sufficienti per ottenere la maggioranza assoluta richiesta per una relazione di supporto al governo, che consentiva al governo uno scostamento di 3,4 miliardi che il governo intende spendere per ridurre il cuneo fiscale, diciamo genericamente il costo del lavoro, il gap fra quello che costa l'azienda e quello che poi va al lavoratore dipendente. Non piace a nessuno la politica, soprattutto quando bisogna leggere le dichiarazioni di chi ha mancato il voto, perché nella maggioranza tantissimi parlamentari non c'erano, e quindi oggi i giornali, Repubblica in primis, si scatenano e vanno a capire i perché. I peones, come li definisce Repubblica, cioè diciamo deputati di seconda linea, non ci fossero, qualcuno era in ferie, quell'altro era in missione, uno come il capogruppo Barrelli, che è appena stato nominato tra l'altro capogruppo, succedendo ad Alessandro Cattaneo, dice no, avevo una visita radiologica. Chissà cosa pensa adesso Alessandro Cattaneo, che era il capogruppo alla Camera, sostituito qualche giorno fa perché colpevole di essere troppo vicino a Licia Ronzulli. Ma insomma, rimane che bruttissimo scivolone, come l'hanno definito in tanti. Giorgetti dice questi non si rendono conto, riferito ai parlamentari. Giorgia Meloni, che era a Londra, dice bruttissimo scivolone, ma non c'è un caso politico, dice io non ho parole. Sostanzialmente poi c'è stato un consiglio dei ministri lampo, hanno modificato due paroline nella relazione, non i saldi di bilancio. La cosa verrà ragionevolmente approvata nelle prossime ore, così da permettere uno stunt, direbbero gli americani, cioè un'iniziativa molto politica di Giorgia Meloni, che voleva fare un consiglio dei ministri il primo di maggio e nel primo di maggio occuparsi appunto del costo del lavoro, cercare di tagliare ulteriormente un po' tutte quelle imposizioni che vanno a limitare il percepito in busta paga dal dipendente. Ci sarà su tutti i giornali ovviamente oggi la corsa alle rassicurazioni sul fatto che non sia un caso politico, che è stata una brutta coincidenza, eccetera. Le opposizioni gioiscono, ma non particolarmente. Se fate caso alle dichiarazioni, nessuno crede che questo sia un casus belli particolarmente rilevante, se non appunto un po' di forse sciatteria, mala organizzazione qua e là. La sinistra, tra l'altro, secondo alcuni giornali, dal Corriere alla Repubblica, che ricostruiscono, più il Corriere, sarebbero il PD in particolare, sarebbe preso a commentare la scelta della prima intervista di Lichtlein, che l'ha rilasciata a Vogue. Parla anche, fra le varie cose, delle scelte armocromatiche e stilistiche che l'accompagnano, il trench, l'eschimo, eccetera. Vi risparmio tutta questa polemica. Se volete potete trovarne ampia letteratura, diciamo, sia sui social che sulla carta stampata. Corriere riporta alcune chat, verosimile che sia, insomma, di deputati e deputate del Partito Democratico che si scandalizzano. Massimo Gramellini dedica il suo buongiorno a fondo pagina, in prima pagina del Corriere, Zetatielli, facendo un gioco di parole tra zona traffico limitato, il centro, quello del Partito Democratico, lontano dalla gente e dal popolo, diciamo così, è appunto il nome di Lichtlein, quindi Zetatielli, dicendo non sapevo manco cosa fosse l'armocromia, non sapevo nemmeno ci fosse gente pagata 400 euro all'ora, perché questa sarebbe la tariffa dell'armocromista di Lichtlein. Ma pensa te, io invece speravo che tra il 25 di aprile e il 1 di maggio la prima intervista del Partito Democratico, dal segretario del Partito Democratico, fosse sui temi del lavoro, della liberazione, eccetera. Ma magari mi sbagliavo io, dice, oppure consiglio a Lichtlein di trovarsi qualcuno che friggeva le salsicce alla festa dell'unità e dintorni, insomma, un ritorno alle origini. Questo le grandi polemiche nel centro-sinistro. Ovviamente sui giornali ci sono anche due interviste alla eurodeputata del Partito Democratico passata a Forza Italia, particolarmente rilevante perché è magistrata, perché siciliana, perché ha perso il padre ucciso dalla mafia e in questi giorni, tra l'altro, anzi queste ore, è particolarmente rilevante questo tema perché è arrivata l'ennesima soluzione tombale, come definiscono alcuni giornali quest'oggi, della cosiddetta trattativa Stato-mafia. Il fatto non sussiste, non sono stati commessi fatti, non è reato, insomma in vari gradi delle varie soluzioni sono arrivati ampie negazioni di quella che era la tesi trattativista, cioè che ci fosse stata una trattativa tra lo Stato e la mafia. Ma se leggete i giornali, ovviamente c'è Il Foglio, che è da sempre garantista, contrario a questo genere di inchieste, che l'ha sempre definita abbastanza una boiata. Il Corriere più piatto, Repubblica invece dice con Lirio Abate sostanzialmente sì, c'è una soluzione nelle aule di tribunale, ma il giudizio sarà quello degli storici, perché effettivamente dei carabinieri che hanno bussato alla porta di Ciancimino e per parlare con la mafia ci sono stati, quindi condotta improvvida, seppure ci sia stata una soluzione, insomma non cambia il fatto che c'è uno Stato che si è piegato alla mafia. Credo che questo sia forse il centro del discorso su questo tema. Ci sono alcuni temi, quello sicuramente il rapporto Stato-mafia, se c'è un rapporto tra lo Stato e la mafia, che in Italia in particolare hanno sempre un'ulteriore visione, cioè ci affidiamo alle istituzioni, ma se poi le istituzioni, ad esempio le aree di tribunale, non danno la risposta che volevamo, allora ci chiediamo se c'è un qualcosa dietro, e sicuramente c'è un qualcosa dietro. Questo è, dice Ingroia, che è uno dei PM che aveva portato avanti questa teoria, che però nel sistema giudiziario non è andato da nessuna parte, dice no, ma è lo Stato che si autoassolve, quindi figuriamoci, lo sapevamo già. Beh, ma se abbiamo fiducia nelle istituzioni dobbiamo averla fino in fondo, quindi da una parte c'è un racconto che segue l'andamento delle istituzioni, delle aule, dei tribunali, delle sentenze, dall'altra c'è sempre subito un racconto che dice beh, ma era ovvio che andasse così, perché il marcio all'interno dello Stato arriva anche all'interno delle aule del tribunale, lasciandoci con un punto di domanda, ovviamente, che credo che sia uno dei vulnus peggiori che si possano avere nel rapporto tra i cittadini e le istituzioni democratiche. C'è nelle prossime ore un anniversario importantissimo, cioè quello delle monetine a Craxi. Per i più giovani che magari non lo ricordano, è il momento in cui, estremamente televisivo diciamo, furono lanciate le monetine sotto l'Hotel Raphael a Roma a Craxi all'urlo di Bettino vuoi pure queste, Bettino vuoi pure queste, era Mani pulite at its best, diciamo così, quindi ovviamente lo scandalo della politica corrotta e l'idea appunto di Craxi come l'emblema, il cinghiale di tutta questa storia. Affiderei all'ottimo Francesco Giano un ricordo nei prossimi giorni di questa scena, ma è iconica, e per chiunque come me campagnolo della provincia che per la prima volta arrivò a Roma qualche anno fa, quando sono passato sotto a Raphael, ricordo di aver provato un'emozione per rivivere quelle immagini di allora. C'è però una cosa gustosa sul Corriere, e cioè il processo a uno dei rapper dei Fugees, gruppo straordinario, composto insieme anche a Lauryn Hill. Ebbene, uno dei componenti dei Fugees avrebbe preso soldi da un ricchissimo miliardario cinese, il quale per lui e per il governo cinese alle sue spalle chiedeva sostanzialmente delle influenze e accessi all'establishment politico americano. Quindi questo miliardario cinese dava soldi a tantissimi attori, celebrità varie, perché potessero aprirgli delle porte, a lui appunto e ai sostenitori di questo miliardario cinese. Cosa carina è l'apertura del pezzo del Corriere dedicato a questo, perché nell'aula di tribunale che poi ha condannato a 20 anni appunto il rapper dei Fugees, c'era anche DiCaprio e l'avvocato avrebbe chiesto che mestiere fa lei, e si sono messi un po' tutti a ridere quando DiCaprio ha ovviamente risposto che fa l'attore di mestiere, perché c'era anche DiCaprio, perché anche DiCaprio ha preso soldi da questo miliardario cinese sia per la produzione di Wolf of Wall Street, il suo film, e sia per la sua fondazione sul cambiamento climatico. Poi a un certo punto DiCaprio si era allontanato da questa persona e quindi non ha implicazioni, ma rende il pezzo più curioso e divertente. It's the Weekend, quindi noi ci vediamo Settimana prossima vi consiglio naturalmente di seguire Will su Instagram per qualche oggianata nei prossimi giorni sulle monetine di Craxi, e ovviamente se non l'avete già fatto di iscrivervi anche al canale Telegram di Will, che è la più grande community media su Telegram in Italia e sicuramente fonte di informazione ulteriore. Ciao e buon weekend a tutti.